Veniamo al tema di ieri e di oggi in realtà, perché ieri ci siamo lasciati con quella bellissima citazione di Bonhoeffer del luglio del 44. Io ho colto l'occasione per suggerirvi di leggere qualcosa di Bonhoeffer, tra l'altro Queriniana ha pubblicato, mi pare che abbia finito, tutta l'opera omnia di Bonhoeffer, l'opera critica, quindi tutti i suoi libri in maniera critica. Ma trovate anche i volumetti, trovate. Ecco, Resistenza e resa è comunque uno di quei libri che andrebbe letto. E, molto bella, tra l'altro, è anche il volume, mi pare che sia di Jacobuk, Le lettere alla fidanzata. Bonhoeffer si innamora di una ragazza molto più giovane di lui, a 18 anni, Maria, ma appena iniziato questo rapporto lo arrestano e quindi possiamo dire che tutto il rapporto avviene con Bonhoeffer in carcere e attraverso l'epistolario, queste bellissime lettere che si scambiano. Lettera alla fidanzata, sentito nel libro. Ogni tanto Maria riesce ad andare anche in carcere a trovarlo. Però è un amore cresciuto in carcere. Le lettere alla fidanzata, molto bene. Allora, comincerei con una domanda. Allora, in base a quello che abbiamo detto ieri, io mi faccio una domanda. E quelle cose che vi dico stamattina sono pensieri miei, che vi comunico per muovere magari i vostri pensieri. Io non ho però soluzioni, non ho, è proprio, sono considerazioni che io che sto facendo, domande che mi sto facendo in questo periodo, tra l'altro, quindi ve le partecipo così, perché siamo tra amici, ecco, no? La domanda che mi pongo oggi è questa: quanto abbiamo usato Dio come alibi e giustificazione della nostra ignoranza? Tutto quel discorso di ieri, no? Far intervenire Dio laddove c'è una mia ignoranza, una mia non conoscenza. Quanto ho usato Dio per sopperire alle mie debolezze, ai miei limiti, alle mie impossibilità? La domanda di fondo è questa: ma chi è Dio per me? E questa è la domanda di fondo. Cioè, Dio può essere solo il sopperimento, l'aiuto dei miei vuoti, delle mie incapacità, delle mie debolezze, delle mie crisi, delle mie ignoranze? E questa è la domanda che mi faccio. È possibile che Dio sia solo questo? Per Bonhoeffer abbiamo visto ieri, no. E per me? Ho l'impressione che siamo ancora tutti molto primitivi, imbevuti di una religiosità primitiva. Cioè, ricorriamo a Dio e ai suoi poteri sovrannaturali per ottenere qualcosa che può essere liberazione dal male fisico e morale, la pioggia se c'è siccità, il sole se c'è un'inondazione. Capite che è molto primitivo tutto questo. Lo facevano già gli uomini primitivi. Possibile che Dio sia solo questo? È possibile che il salto soprannaturale compensi le nostre deficienze? Se sì, se Dio è questo, se è solo questo, verrà il momento in cui di Dio possiamo farne a meno. Forse non lo vedremo noi. Pensate Tiziano Terzani che diceva in quel documentario, quello che noi siamo adesso è il prodotto, l'uomo oggi, è il prodotto di 5 milioni di anni. Ma cosa saremo fra 5 milioni di anni? Noi stiamo evolvendo. E quale sarà il rapporto con Dio dell'uomo fra 5 milioni di anni? Pensate la scienza fra 5 milioni di... cioè, noi non possiamo pensare. Le conoscenze. Quindi, ecco, ho l'impressione che ci stiamo muovendo in un mondo, una logica ancora molto primitiva. Ricorrere a Dio per le nostre incapacità, impossibilità, per le nostre malattie. Ma un Dio così, che Dio è? Se si pensa a Dio come tappabuchi, per dirla con bonezza, spiegazione dell'inspiegabile, man mano che i buchi vengono riempiti e la scienza spiega ciò che è inspiegabile, Dio perde terreno e diventa inutile. E di un Dio inutile cosa ce ne facciamo? Quindi ciò che mi domando, e domando a voi di farvi questa domanda, Dio come aiuto delle mie debolezze, della mia ignoranza, è l'unica possibilità di interpretazione? Possiamo dire con serenità, che Dio non interviene nel mondo, allo scopo di regolare alcune disfunzioni della nostra esistenza. Possiamo accettare un Dio che non interviene nel mondo a favore delle nostre malattie? Delle nostre incapacità? Dei nostri deliri? Magari interrompendo anche le leggi della natura, cioè tradotto, possiamo accettare un Dio che non fa miracoli? Perché io credo fermamente che un Dio che fa miracoli cessa di essere Dio. Io non voglio un Dio che faccia miracoli, almeno il mio Dio non voglio che faccia miracoli. Lo scriva oggi. non voglio un Dio mago. Un autore che si ferma su queste cose scrive: non si ha più bisogno dell'ipotesi Dio, di ipotesi Dio ne parlava già Bonhoeffer. Possiamo fare a meno dell'ipotesi Dio. Lui dice dell'ipotesi di lavoro Dio. Non si ha più bisogno dell'ipotesi Dio per spiegare i fenomeni del mondo. La scienza che è giunta a prendere coscienza di se stessa sposta sempre più il limite del conoscibile e del manipolabile. Dio non risulta solo inattivo, ma anche inutile. Allora, in questa prospettiva, cosa vuol dire diventare adulti nella fede? E questo è il problema. Oggi si impone il dovere in campo cristiano. Si impone il dovere di diventare adulti nella fede. E noi pastori abbiamo il compito di aiutare le persone a diventare adulte nella fede. C'è troppo infantilismo nelle cose che riguardano Dio. Non abbiamo bisogno di un Dio che vinca le battaglie per noi. Ci sono fatte troppe battaglie in nome di Dio, ovviamente dalla propria parte, il Dio dell'America, il Dio dei giusti, il Dio di Israele, di ieri e di oggi purtroppo, come se Dio debba sempre prendere le parti di qualcuno e mai degli sconfitti. Non abbiamo bisogno di un Dio che vinca le battaglie per noi, che curi le nostre malattie a forza di miracoli, o risolva i nostri problemi, che mandi la pioggia dietro la nostra richiesta. Insomma, non abbiamo bisogno di un Dio che sia il giocattolo dell'uomo. Se ci pensate un attimo, è facilissimo usare Dio come il giocattolo dell'uomo. Allora, quello di cui mi sto convincendo è proprio questo: non il Dio fuori di noi a cui rivolgersi, a cui ricorrere, perché siamo in questa valle di lacrime e abbiamo bisogno di un Dio interventista. Io veramente prego perché si liberi da me questa idea di Dio, perché Dio non è il Dio fuori di noi, che è il supplente delle mie incapacità. Intuisco che c'è un Dio che lascia tutto alla nostra libertà, tutte le nostre conoscenze, che non ci anticipi e che non ci scavalchi, perché un Dio che ci scavalca non è più un Dio, perché non sarebbe rispettoso della libertà, dell'ignoranza e della conoscenza dell'uomo. Un Dio che senza abbandonarci ci fa crescere umanamente, facendoci vivere tutto ciò che è tremendamente umano. comprese le nostre malattie, i nostri incidenti, e tutto ciò che è umano, cioè Dio non è fuori di noi e interviene su di noi. E questo, per questo che è anche assurdo chiedersi, ma Dio può intervenire? È una domanda mal posta. Perché Dio non è una persona che può intervenire, perché è un altro ordine, siamo in un altro ordine. C'è un passo molto bello di Hermes Ronchi, qualcuno lo conosce, dove dice: Dio non si colloca tra salute e malattia. Non è il posto di Dio. Dio non è tra salute e malattia, ma tra disperazione e fiducia. Dio sta riflesso nel più profondo delle lacrime, per moltiplicarne il coraggio, non placa le tempeste, dona energia per continuare a remare contro qualsiasi tempesta. Cioè non il Dio fuori di noi, ma il Dio dentro la vita, dentro la realtà. Quindi non il Dio interventista, Dio è l'amore, è la vita, è la linfa vitale di ogni cosa che vive. Quindi se Dio è la vita di ogni cosa, è dentro. È dentro il mio processo di umanizzazione. È dentro il mio cammino di compimento, anzi è il mio compimento, è la mia umanizzazione, è la mia vita. Il compito però è tutto mio di diventare pienamente me stesso. E Dio non è giusto che intervenga, perché non può intervenire. Perché è un'altra cosa. Possiamo dire: Dio si manifesta, si realizza, si compie nel mio compimento, nella mia umanizzazione, nel mio sbocciare. Quello è divino. È lì che si manifesta Dio. Poi che questo mio processo di umanizzazione conosca anche la malattia, la sofferenza, il limite, la debolezza, questo fa parte della natura, questo fa parte del processo. La sua apparente assenza, quello che Bonhoeffer diceva, dovremmo muoverci nel mondo etsi deus non daretur, cioè senza, come Dio non ci fosse, ecco, potremmo tradurlo, no? Dovremmo muoverci nella vita come Dio non ci fosse. Apparente assenza, perché Dio E questa linfa vitale è la vita che muove ogni vita, non solo la mia, quella di un albero, di qualsiasi cosa che esiste, che la muove dal di dentro. Allora la sua apparente assenza, se io ne prendo consapevolezza, mi obbligherà a sforzarmi di riscoprire e vivere tutte le mie potenzialità. Guardate, adesso non abbiamo tempo ovviamente, ma se ripercorrete le guarigioni di Gesù, ogni volta che Gesù interviene a guarire qualcuno, lo rimanda alle sue forze interiori. Va alla tua fede che ha salvato, la tua fiducia nella tua vita, perché tu hai dentro tutto ciò che ti serve per diventare pienamente umano. Basta col Dio fuori di noi, perché noi ci accusiamo di essere, questa purtroppo lo vedremo dopo, è questa mentalità che ci è stata fatta passare, che siamo illimitati, che non ce la facciamo da soli, che siamo una razza dannata. No, noi siamo divini. La questione è giocarci tutte le potenzialità che ci portiamo dentro. Dio condivide con l'uomo il naturale processo del suo sviluppo, della sua autorealizzazione, attraverso l'evoluzione e la storia. È qui che Dio forma con l'uomo una sola carne. Guardate che questa è teologia biblica. Il popolo di Israele ha manifestato Dio attraverso la sua lunghissima storia. Ecco, questa idea, questo pensiero che il Dio è il Dio della vita che muove dall'interno è importantissimo. È il vivente, è la vita intrinseca di ogni essere, di un albero, di un animale, della roccia, dell'universo. E quello che Dante, come avevo detto all'inizio, forse ha dato la più bella definizione, no? È questa vita, questo amore che muove il sole e le altre stelle, e l'energia che muove tutto, dall'interno però, non dall'esterno. Qualcuno conosce Carlo Molari, un teologo italiano, oggi 92enne mi sembra, no? Ancora molto lucido, e lui si è sempre interessato di fisica, di cosmologia, molto, tra l'altro molto esperto di Teilhard. In un suo testo scrive: Dio non opera accanto, di fronte, sopra l'uomo, o supplendo alle sue carenze. Dio opera costituendo le sue creature dall'interno, offrendo loro la possibilità di essere, di operare. Dio agisce suscitando e alimentando le dinamiche delle creature senza mai sostituirsi ad esse. Il miracolo è una sostituzione. Il miracolo inteso come uno spezzare, un infrangere le leggi naturali. Questo noi intendiamo un miracolo per questo. Dio non si può sostituire all'uomo. allora forse andrebbe ripensato qui l'idea di Dio creatore, ad esempio. Beh, ancora a monte l'idea di Dio persona, del Dio personale, andrebbe ripensato. Del Dio creatore, cosa vuol dire che Dio ha creato? Credo in un solo Dio creatore del cielo e della terra. Ma cosa vuol dire? Ha senso pensarlo come lo pensiamo noi? A un certo punto Dio ha voluto la creazione, ha voluto l'uomo, perché si sentiva solo, no? Qualcuno dice, interessante, per compagnia. Noi abbiamo bisogno di un Dio che abbia dato inizio alla creazione. L'idea è questa, il Dio creatore è il Dio che ha dato inizio alla creazione, dall'esterno. C'è questo Dio, da qualche parte, no? Michelangelescamente rappresentato, no? Con la barba bianca, vecchio, no? Che pensante dice, adesso creo la creazione. Capite, questa è l'idea di Dio che ci portiamo dentro un po' tutti, eh? E se la creazione avesse avuto inizio per una sua legge interna, cioè interna alla creazione stessa, indipendente da qualsiasi atto creativo e volitivo di Dio, detto in altro, tradotto, e se Dio non avesse voluto la creazione, perché è un'idea mal posta, perché pensiamo ancora il Dio fuori, ma se Dio fosse stato all'interno di quella creazione che per sua legge interna è venuta fuori, se Dio è l'amore che muove il sole, cioè fa sì che il sole, le stelle, l'energia, il cosmo possa essere, abbiamo bisogno di un Dio che voglia la creazione o abbia voluto la creazione? Molari scrive: sono da considerare gli inizi delle diverse perfezioni, esistenza, vita, sensibilità, mente, coscienza, come risultato di azioni di creature e di leggi naturali. In questa prospettiva anche il Big Bang deve essere visto come espressione di energie che seguono leggi naturali e non suppongono nessuna iniziativa estranea ai processi naturali. L'atto creativo consiste nell'alimentare continuamente l'energia frontale, accompagnare con questa potenza tutti i fenomeni che ne derivano, secondo leggi già operanti fin dal primo istante. E sono... queste, no, queste qui le ho trovate... lui da anni tiene una rubrica su Rocca, allora visto che mi hanno conservato annate di Rocca, quindi diventa difficile, non ho riportato l'annata. Quindi forse hanno ragione alcuni scienziati nel dire che non vi è stato assoluto bisogno di un Dio che desse inizio alla creazione dall'esterno. Teilhard dice: Dio non fa le cose, ma offre alle cose di farsi. Bello questo. Dal di dentro. E la vita non è una mente pensante di io dall'esterno, che vuole, che guarda, che dice, che parla, che annusa. E l'abbiamo fatto noi così, un Dio a nostra immagine e somiglianza. Offre alle cose di farsi. Ogni realtà dipende da Dio in ogni istante della sua esistenza, ma tutto procede per leggi intrinseche, per dinamiche proprie. La creazione è un continuo, sì.
È un continuo.
Ma non interrompetemi perché sennò perdo il filo e diventa. Allora capite che in continuando su questo filo, noi umani facciamo parte della creazione. Noi siamo parte della creazione. Dopo miliardi di anni è comparso l'uomo in questa creazione, che è voluto, è voluta prima come essere vivente, no? Che compare nell'acqua, poi esce dall'acqua, man mano si sviluppa e siamo arrivati noi. Allora, e se la smettessimo anche di considerare l'umanità come razza dannata? Che senso ha parlare di caduta da una perfezione originaria? Originaria che? Se noi siamo un continuum, siamo sbocciati fuori da questa evoluzione, quando ci siamo dannati, perché dobbiamo recuperare questa idea della dannazione, peccato originale? Questa umanità al momento è il culmine di un'evoluzione che è in itinere, in cammino di compimento. Ma stiamo veramente in evoluzione, anche noi come umanità. È fuori dubbio che noi siamo la parte più evoluta di questa creazione, al momento. Siamo la parte più evoluta di questa creazione che da 5 miliardi d'anni c'è. Siamo gli unici a avere un'autocoscienza, per questo che riusciamo a interagire con l'autocoscienza massima che è Dio. Ma perché tirare in ballo che questa umanità sia segnata dal male originale? E se al posto di dire che all'origine di noi c'è un peccato, non c'è un peccato originale, ma un amore originante, che attira a sé l'umano, permettendogli di ascendere alla sua pienezza, agendo come luce dall'interno dell'essere, come il fiore giunge a sbocciare grazie alla luce che lo attraversa. Quindi Dio come amore che attrae, il grande attrattore, per dirla con Teilhard. Dio come il grande attrattore, la luce che attrae e fa sì che l'uomo divenga, l'umanità divenga. In questo processo tutto ciò che esiste è solo divenire verso una pienezza, tutto, compreso noi. Questo amore che ci fa essere dall'interno, che ci attrae, che ci fa diventare, e cos'è il peccato allora in questa prospettiva? Null'altro che il limite inscritto in questa fatica ascensionale. Il peccato altro non è che il limite inscritto in questa fatica ascensionale, perché non siamo perfezione decaduta, ma siamo povertà che tende al compimento. È il contrario. È certo che se una cosa sta tendendo verso il compimento, conosce il limite, la fragilità, ma non perché è stato causa di un peccato dei nostri progenitori, ma perché insita in questa debolezza. Noi siamo povertà in cammino di compimento. Chi rimprovererebbe un neonato perché si sporca? Dagli tempo. Il peccato è l'intralcio al proprio cammino di perfezionamento. Non siamo umanità decaduta, ma povertà in attesa di pienezza. Come un fiore che spunta, cresce e sboccia da un'oscura e umide e triste zolla di terra. Chi mai rimprovererebbe la zolla di essere così povera? Dice Don Michele Do. E allora, ultima bomba, chi è Gesù di Nazareth? Il Dio, forse il Dio incarnato che per redimere dall'esterno sulla croce l'umanità disobbediente e peccatrice delle origini. O non piuttosto che l'uomo che per primo ha vissuto la sua vita umana sino al compimento della sua umanità. Se Gesù è il primogenito, come dice Romani 8, 29, Colossesi 1, 15, non vorrà forse dire che lui è l'uomo che è giunto alla pienezza di sé? Cioè che in qualche modo è diventato Dio per via di umanizzazione. Cioè se l'uomo non è essere dannato, c'è bisogno di una redenzione come intendiamo noi? O non piuttosto Gesù di Nazareth è immagine dell'uomo compiuto, del primogenito, cioè immagine di quello che noi siamo chiamati a diventare, pienezza in umanità, e l'umanità giunta alla pienezza si chiama divinità. Noi siamo chiamati a diventare Dio per via di umanizzazione, e visto che ci si umanizza attraverso l'amore, la croce non è altro che le estreme conseguenze della via dell'amore, quella che Gesù ha percorso. Quindi la croce non tanto come effetto redentrice su un'umanità malata, ma semplicemente come il capolinea di un amore che porta le sue ultime conseguenze per diventare Dio. Dio, dice Michele Do, è nato uomo a Betlemme, è morto Dio sulla croce.